Capitolo 32. Prima della partenza di Vronsky per le elezioni, considerando che quelle scenate che si ripetevano fra di loro a ogni partenza potevano soltanto raffreddarlo e non legarlo, Anna si era decisa a fare su di sé tutti gli sforzi possibili per sopportare con calma la separazione da lui. Ma quello sguardo freddo, severo, con cui egli l'aveva guardata quando era venuto ad annunciare la sua partenza, l'aveva offesa, ed egli non era ancora partito che la calma di lei era già distrutta. Ripensando poi in solitudine a quello sguardo che aveva espresso il diritto alla libertà, ella venne come sempre a un'unica conclusione, alla coscienza della propria umiliazione. Lui ha tutti i diritti, io non ne ho nessuno. Eppure sapendolo non doveva far ciò. Ma cosa mai ha fatto? Mi ha guardato con un'espressione fredda, severa. Si intende è una cosa indefinita, impalpabile, ma prima non c'era, e questo sguardo significa molte cose, ella pensava. Questo sguardo dimostra che comincia il raffreddamento. E pur convinta che cominciava il raffreddamento, non poteva far nulla, non poteva cambiare in nulla i suoi rapporti con lui. E sempre, come prima, poteva trattenerlo solo con l'amore e il proprio fascino. E sempre allo stesso modo di prima, con le occupazioni di giorno e con la morfina di notte, riusciva a soffocare pensieri tremendi su quello che sarebbe stato se egli si fosse disincantato di lei. In verità c'era ancora un mezzo. Non trattenerlo, poiché ella non voleva altro che l'amore di lui, ma legarglisi, essere in una situazione tale che egli non la lasciasse. Questo mezzo era il divorzio e il matrimonio. Ed ella cominciò a desiderare questo e si decise a consentire la prima volta che lui o Stiva avessero preso a parlargliene. In tali pensieri ella passò senza di lui 5 giorni, quegli stessi in cui egli doveva essere assente. Le passeggiate, le conversazioni con la principessa Varvara, le visite all'ospedale e soprattutto la lettura di un libro dietro l'altro, occuparono il suo tempo. Ma il 6° giorno, quando il cocchiere ritornò senza di lui, ella sentì che non aveva più la forza di soffocare in nessun modo il pensiero di lui e di quel che egli facesse là. In quello stesso giorno sua figlia s'ammalò. Anna cominciò a curarla, ma anche questo non la distrasse, tanto più che la malattia non era grave. Per quanto si sforzasse, ella non amava quella bambina e fingere di volerle bene non poteva. Verso la sera di quel giorno, rimasta sola, sentì un tale terrore per lui che fu sul punto di andare in città, ma dopo aver esitato un po' scrisse quella lettera contraddittoria che Vronsky aveva ricevuta e senza rileggerla la mandò per espresso. La mattina dopo ricevette la lettera di lui e si pentì della propria. Aspettava con terrore il ripetersi di quello sguardo severo che egli le aveva lanciato nel partire, specie quando sarebbe venuto a sapere che la bambina non era stata gravemente malata. Tuttavia era contenta d'avergli scritto. Adesso Anna riconosceva già che egli sentiva il peso di lei, che lasciava con rammarico la propria libertà per tornare da lei, e malgrado questo era contenta che egli sarebbe tornato. Che ne sentisse pure il peso, ma fosse là con lei. In ogni modo, che ella lo vedesse, sapesse ogni suo movimento. Era seduta in salotto sotto la lampada con un nuovo libro del Taine e leggeva prestando orecchio al suono del vento fuori e aspettando da un momento all'altro l'arrivo della carrozza. Parecchie volte le era parso di sentire il suono delle ruote, ma si era sbagliata. Finalmente si udì non soltanto il suono delle ruote, ma anche il vociare del cocchiere e un suono sordo nell'ingresso coperto. Perfino la principessa Varvara, che faceva un solitario, lo confermò, e Anna si alzò rossa di fiamma, ma invece di andare giù, come aveva fatto 2 volte prima, si fermò. A un tratto provò vergogna del proprio inganno, ma ancor più terrore di come egli l'avrebbe accolta. Il sentimento d'offesa era già passato, ella aveva soltanto paura dell'espressione del suo scontento. Si ricordò che la figlia, già da 2 giorni, stava perfettamente bene. Le venne perfino rabbia contro di lei che si era rimessa proprio quando aveva mandato la lettera. Poi si ricordò che lui era là. Ne sentì la voce e, dimentica di tutto, gli corse incontro. «Beh, come sta Annie?» disse lui con ansia di sotto, guardando Anna che gli era corsa incontro. Era seduto su di una sedia e un cameriere gli tirava via uno stivale caldo. «Non c'è male, sta meglio». «E tu?» egli chiese scotendosi la roba addosso. Ella con tutte e 2 le mani prese un suo braccio e se lo passò intorno alla vita senza levargli gli occhi di dosso. «Beh, sono molto contento», egli disse, guardando freddo la pettinatura, il vestito di lei, che egli sapeva preparati per lui. Tutto ciò gli piaceva, ma quante volte gli era piaciuto, e quell'espressione severamente impietrita che ella paventava si fissò sul viso di lui. «Sono molto contento. E tu stai bene?» disse lui dopo aver asciugato col fazzoletto la barba bagnata e baciandole la mano. «È sempre lo stesso», ella pensava. «Basta che egli sia qui, e quando è qui non può, non può, non oserà non amarmi». La serata passò serena e allegra in presenza della principessa Barbara, che si lamentava con lui che Anna in sua assenza prendeva la morfina. «E che fare? Non potevo dormire, i pensieri me lo impedivano. Quando c'è lui non la prendo mai, quasi mai». Egli raccontò delle elezioni e Anna seppe eccitarlo con domande a parlare proprio di quello che lo rallegrava, del suo successo. Ella gli raccontò tutto quello che gli interessava della casa e tutte le informazioni di lei erano allegre. Ma la sera tardi, quando rimasero soli, Anna, vedendo che era di nuovo pienamente padrona di lui, volle cancellare quella penosa impressione dello sguardo a causa della lettera. Disse: «Di la verità, ti sei arrabbiato quando hai ricevuto la lettera e non m'hai creduto?» Appena detto ciò, capì che per quanto egli fosse pieno d'amore verso di lei, quella non gliel'aveva perdonata. «Sì», disse lui, «la lettera era così strana. Un momento Annie era malata, un momento tu stessa volevi venire. Tutto questo era vero, ma io non ne dubito neppure». «No, ne dubiti. Sei scontento, lo vedo. Neppure un attimo. Soltanto sono scontento, è vero, che tu non voglia ammettere che ci siano degli obblighi, gli obblighi di andare al concerto. Ma non ne parliamo», egli disse. «E perché non parlarne?» disse lei. «Voglio dire soltanto che possono capitare degli affari inderogabili. Ecco, adesso dovrò andare a Mosca per l'affare della casa. Ah, Anna, perché sei così suscettibile? Ma non sai che io non posso vivere senza di te?» «Ma se è così», disse Anna cambiata a un tratto nella voce, «allora tu senti il peso di questa vita». «Sì, verrai per un giorno e partirai, come fanno...» «Anna, questo è crudele, io sono pronto a dar tutta la vita». Ma ella non l'ascoltava. «Se tu andrai a Mosca ci verrò anch'io, non rimarrò qui. O ci dobbiamo separare o vivere insieme». «Lo sai che è l'unico mio desiderio, ma per questo ci vuole il divorzio? Gli scriverò. Vedo che non posso vivere così, ma verrò con te a Mosca». «Come se minacciassi, ma io non desidero altro che non separarmi mai da te», disse Vronsky sorridendo. Ma non solo uno sguardo freddo, anche uno sguardo cattivo di uomo perseguitato e accanito balenò nei suoi occhi, mentre egli diceva queste tenere parole. Ella aveva visto questo sguardo e ne aveva intuito con precisione il senso. «Se è così è una disgrazia», diceva lo sguardo di lui. Fu l'impressione di un attimo, ma ella non lo dimenticò più. Anna scrisse una lettera al marito chiedendogli il divorzio e alla fine di novembre, separatasi dalla principessa Varvara, che aveva bisogno di recarsi a Pietroburgo, andò a stabilirsi a Mosca con Vronsky. Aspettando da un giorno all'altro la risposta di Alexei Alexandrovich e poi il divorzio, essi si stabilirono come coniugi insieme.